E allora, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa che viene onda il mercoledì dalle 15 alle 16, difatti sono le 15 e 3 minuti primi e allora iniziamo questa puntata di oggi. Allora, quest'oggi siamo qui con due ospiti che presentiamo subito. Allora, c'è Claudio De Cupis, fratello di Christian De Cupis, sapete, quel ragazzo che ha trovato la morte in una caserma di polizia. E poi abbiamo Fabio del comitato di Garbatella, appunto, di Christian De Cupis. E allora, ora, poiché è un po' di tempo a questa parte, che in questa città in particolare, ma non solo in questa città, nelle caserme dei carabinieri oppure nelle questure, nei commissariati, troppi ragazzi trovano così, diciamo, uno scalino che a volte gli fa perdere la vita oppure anche pestaggi, insomma. E allora è il caso, appunto, di parlarne, come stiamo parlando in questi giorni. L'ultimo caso, questo ragazzo marocchino Youssef, che è anche lui portato, dicono, ubriaco in una in un commissariato, e ne è uscito morto, dicono suicidio, però ancora tutto il discorso è abbastanza aperto, e tra l'altro poi torneremo a parlare anche di lui. Dunque, il caso di Christian De Cupis, un ragazzo di Garbatella, i primi di novembre, il 12 novembre, muore. Era stato preso il 9 novembre, mi pare, no?
Sì.
Allora, sì. Allora, e vabbè, io faccio questo e poi ti lascio a te la parola, che ci racconti un po' la storia di Christian. Era stato fermato qualche giorno prima, un ragazzo di Garbatella che tutti conoscevano, penso anche le guardie lo conoscevano. Entra vivo in un commissariato e ne esce senza vita. Allora, Claudio, raccontaci un po'.
Buonasera. Praticamente mio fratello è stato fermato alla stazione Termini il 9 a mattina. Secondo il verbale che io ho letto, avrebbe senza alcun motivo aggredito i poliziotti della polizia ferroviaria. Una premessa: praticamente la denuncia parte da un avvocato che passava lì per caso e avrebbe notato un qualcosa di strano, esatto. Ovvero che mio fratello se la prendeva in particolare con un poliziotto che poi si è defilato e si è allontanato. E la denuncia parte proprio da questo avvocato, che ha chiamato il garante, si è costituito parte civile, da esatto. Lì è nato tutto. Purtroppo noi abbiamo saputo solo a morte avvenuta quello che era successo. Mio fratello viveva alla Garbatella con mia zia, che cercava di contattarlo, e nulla. Il 12 è stata avvertita che era morto a Viterbo.
Ecco, allora, già per il primo fatto, dunque la polizia non avverte i familiari di Christian, non li avverte né quando è stato arrestato, né quando lo portano in carcere, né quando è morto. Il 12 l'avvertono, no?
Sì.
Tre giorni dopo. Allora, fermato a Roma Termini, poi delle traversie, che adesso entreremo nei particolari, poi viene portato a un carcere, intanto un carcere lontano da Roma, non si capisce perché non uno dei carceri romani, ossia Regina Coeli e Rebibbia, dove normalmente tutti coloro arrestati a Roma vengono trasferiti, se non altro perché è in procinto l'interrogatorio di chi del pubblico ministero, del giudice, quindi sì. in genere ha bisogno di averli a portata di mano, quindi in città. Portato tra l'altro al carcere di Viterbo, il Mamma Gialla, che è un carcere famigerato, particolare, uno di quelli più tremendi, descritto da tutti coloro che ci sono passati come un carcere terribile, dove ci mandano in genere le persone, i detenuti da punire. È un carcere di punizione, o comunque per persone pericolose. Ora, Christian non era certamente un pericoloso.
No, da quanto mi ha detto pure l'avvocato, il reato sembrava una cosa anche abbastanza stupida, definiamola. Sempre che sia vero che lui abbia aggredito, perché pure questo a me mi lascia perplesso, però questa al momento è la versione della polizia, che li avrebbe aggrediti senza alcun motivo. Per quello che riguarda il carcere, non so neanche se c'è passato a Mamma Gialla, perché ci sono molte cose strane. Praticamente lui non passa per Regina Coeli, non passa per nulla. A me me l'ha detto addirittura il garante dei detenuti, Angelo Maroni, che sarebbe arrivato a Viterbo nell'ospedale penitenziario ancora da uomo libero. Praticamente a Viterbo gli hanno tolto le sue cose. Da Roma dicono che inizialmente non abbia voluto avvertire i familiari, potrebbe anche essere vero per non preoccupare. Da Viterbo dicono che era in stato confusionale, non ricordava numeri, nulla, insomma, che quindi loro non hanno potuto avvertirci. Ma diciamo che anche questo è relativo. Io punterei più l'attenzione che sulle sei ore trascorse alla stazione, diciamo, di polizia a Termini, perché da quanto dice anche l'avvocato, per quello che era il reato, la cosa in teoria doveva essere sbrigata anche più velocemente, insomma. E poi il fatto che l'abbiano mandato a Viterbo, dove insomma anche a Roma esistono varie strutture, ma addirittura allo Spallanzani, perché mio fratello era sieropositivo, tanta gente è stata col piantonato l'ufficiale sulla stanza a controllarlo, senza bisogno che andasse in una struttura così particolare, insomma.
Certo, non è quella. Il motivo non è quello, sicuramente. Ecco, noi per esempio un elemento che ci può permettere di capire la dinamica, perlomeno da cui scopriamo l'idea, è leggendo Repubblica, che come sappiamo, perlomeno per quanto riguarda la cronaca di Repubblica, come dicevamo prima, anche fuori lo sa tutta Roma, è la velina della polizia, cioè Repubblica lavora con le veline della polizia per quanto riguarda i fatti di cronaca, i fatti di nera, i fatti a che. Allora, il 14 novembre Repubblica mette un trafiletto: detenuto muore, non si sa bene perché, aveva denunciato il pestaggio, e intervista il garante dei detenuti, appunto Angelo Marroni, che dicevi tu, in cui che denuncia. Quindi sembra all'inizio che la Repubblica dice, cioè, è un fatto grave, bisogna aprire un'inchiesta, bisogna capire i responsabili. Il giorno dopo, ancora il 15 novembre, Repubblica, sempre nella cronaca, dice ancora mistero sul decesso di Christian De Cupis. I medici dicono a lividi sul corpo, quindi i lividi non vengono per... No, certo. Per lo Spirito Santo, in genere vengono dai pestaggi, però insomma rimane ancora. Il terzo giorno Repubblica, il 16, cambia completamente versione. Il 16 dice così Repubblica, ve la leggiamo: caso De Cupis, spuntano i filmati, la procura, lui Christian avrebbe assalito, no, senza l'avrebbe, non è condizione, è messo proprio secco, ha assalito gli agenti. L'articolo è di una vergogna di quelli che solo Repubblica sa fare, in cui dice: adesso abbiamo i filmati, sappiamo la verità, è stato Christian che improvvisamente a freddo ha aggredito un poliziotto, da lì ne è venuta fuori una rissa, poi è stato portato in commissariato, lì ha dato le capocciate al muro, si è creato, si è fatto da solo i lividi, e quindi va avanti così, no? Poi questo è un articolo quindi preso totalmente dalla velina. Quindi dice addirittura, dice, non è un nuovo caso Cucchi questa cosa qui, fa parlare il segretario provinciale del sindacato di polizia del SILP, SIULP, che è sbagliato, SIULP CGL, che si chiama Gianni Ciotti, e dice: bisogna sapere quanto è accaduto, presa visione di quei filmati la versione cambia, e di molto. Gli agenti della Polfer spesso si trovano a lavorare in situazioni disagiate, e qui fanno tutto, perché ogni poliziotto quando parla di un caso tira fuori le sue rivendicazioni corporative, che a noi ovviamente non ci frega niente. Qui il problema è che non devono pista i pischelli, questo è il problema di cui parliamo oggi. Poi se piano tanto o poco cambia, possono andare a fare i muratori, per esempio, se lo sanno fare, se si imparano un mestiere. E vabbè, allora a te di nuovo Claudio. Quindi voi quindi l'avete saputa tre giorni dopo questa sì. Notizia, ma vi eravate preoccupati che mancava chi aveva contatto? Sì.
No, mia zia ha provato in tutti i modi a telefonargli, ma non riceveva risposta praticamente. Si era preoccupata perché purtroppo mio fratello in passato ha avuto brutte storie, non è, come abbiamo detto più volte, non stiamo parlando di un santo, solo che era in un periodo che stava, malgrado la sua sieropositività, bene fisicamente e a quanto sembra anche mentalmente. Certo. Aveva fatto lui quei giorni era uscito per fare delle domande di lavoro. Ti premetto che a noi pure c'era rimasto il dubbio. E invece l'hanno poi richiamato per tre posti di lavoro addirittura. Quindi lui quello che doveva fare l'aveva fatto. Perfetto. Poi a me mi risulta difficile pensare, perché qui non si parla solo dell'aggressione alla polizia, si parla che avrebbe aggredito un barista, si parla che avrebbe rubato in un negozio, ma vedi, a me quello che poi non riesce questa cosa più di tanto a toccarmi, nel senso che posso rimanere un po' più deluso che lui potrebbe aver fatto dei danni e chiedo scusa a chi li ha fatti, ma qui la linea di fondo è sempre la stessa: se lui ha fatto, anche avesse fatto queste cose, doveva essere preso, arrestato, mandato al carcere, certo. Fine della storia, certo. Perché poi le cose che loro dicono, sempre ammettendo che siano vere, sono talmente assurde che secondo me in quel momento, se è così, non era capace neanche di intendere e di volere. Certo. Perché una persona che fa ste cose non ci sta, infatti, con la testa, allora. Infatti. E se tu c'hai di fronte una persona che sta così, non lo so se devi chiamare l'ambulanza, se lo devi far sedare, ma per sei ore loro lo sarebbero stati a guardare ammanettato che sbatteva contro mobili, pareti, perché questo c'è sul verbale. Sì, lui per sei ore... ammanettato alle spalle, ha continuato ad andare contro gli agenti, i mobili, i muri.
Per sei ore continuate, non si sono preoccupati, non hanno fatto nulla.
E anche appunto dico, anche se fosse vera questa versione, che mi pare un po' assurda,
è
comunque qualcuno non ha fatto il suo lavoro.
Infatti.
Perché poi sinceramente non sono un medico, ma i segni che ho visto addosso a mio fratello non sono compatibili con una persona che è stata ammanettata alle spalle. Cioè il petto era una delle poche parti sane. E io penso che se uno sbatte così con le mani dietro, faccia, petto, si distruggerebbe, insomma.
Infatti.
E invece i problemi erano ai fianchi, sopra le spalle, lividi su gambe e braccia.
I posti dove menano normalmente.
Insomma, è un po' troppo evidente.
Per non parlare in cinese, parlando in italiano, si sa dove menano ai fianchi, perché menano ai fianchi, sulle spalle, qui all'incrocio col collo. E vabbè, e poi danno i calci, e quindi i calci alle gambe. E, continuiamo. Quindi voi avete saputo, il 12 comunque avvertono la zia con che viveva con Christian, e gli dicono che cosa? Le dicono che cosa?
Ma purtroppo lì a noi ci ha chiesto anche scusa un'ispettrice della polizia del commissariato di zona, perché poi più avanti ci ha chiamato per interrogarci sul suo stato di salute, perché da Viterbo volevano sapere se avesse altre patologie. Ci ha chiesto scusa lei indirettamente, perché praticamente è venuto un carabiniere con un bigliettino, ha chiamato mia zia, ha detto se era De Cupis, lei ha detto De Cupis è mio nipote, è scesa, gli ha dato questo bigliettino, ha detto di chiamare, che era di Viterbo, l'ospedale di Viterbo. Mia zia gli ha chiesto ma cosa è successo, questa gente praticamente andando se ne ha detto mi sa che Cristian non torna più, e non mi pare insomma il modo più normale per riferire una cosa del genere alla famiglia, che poi non c'entra nulla.
Certo. Dopodiché che avete fatto quando avete saputo?
Avendolo saputo questo, da documenti lui sarebbe stato trovato morto alle 5 e mezzo di mattina del 12, noi praticamente alle 10 di mattina, 10 e mezzo l'abbiamo saputo, mi assieme ha contattato, siamo andati direttamente a Viterbo, era di sabato quindi siamo arrivati quasi alle 2 che stavano chiudendo, non c'era quasi più nessuno, c'è stata una signora che sarà molto gentile perché ci ha precisato che normalmente non si occupa di questi casi, c'è stato un attimo appresso, ci ha messo in contatto, ha cercato di contattare il PM di turno, poi ci ha mandato a parlare con un maresciallo della finanza che a sua volta ha chiamato l'ospedale per farcelo almeno vedere, visto che eravamo venuti da Roma così tutto di corsa. E lì praticamente c'è stato qualcosa che non va, nel senso che noi siamo andati all'ospedale, ci hanno portato alla sala mortuaria la polizia penitenziaria, logicamente quando siamo entrati si vedeva solo la testa, ci siamo avvicinati, mia zia toccandolo si è abbassato un po' il lenzuolo e si è visti questi segni sulle spalle, che insomma non so, purtroppo siamo una famiglia di disgrazie, ce n'ha avute anche troppe, non me voglio spacciare per un esperto, ma ho visto insomma dei cadaveri, ne ho visti pure troppi anche per malattie pesanti, AIDS conclamato, e non ho mai visto una persona con quei segni, perché hanno provato a dire che potesse essere per la sua sieropositività, sono uscite tante storie, che alcuni articoli sembrava che camminasse per grazia divina, che stesse quasi per morire, in realtà mio fratello malgrado la sieropositività al momento era in ottima salute, era in cura allo Spallanzani, abbiamo tutti i referti dello Spallanzani, dove come gli fece una battuta allo Spallanzani un dottore, perché lui era preoccupato, gli disse Cristia con questi valori campi 110 anni,
appunto.
Purtroppo
infatti c'era la forza di andarsi a cercare un lavoro e l'aveva pure trovato praticamente, come
sì, poi ti premetto che sta cosa ha spiazzato un po' tutti, perché lui ha fatto queste ultime analisi il 7 novembre, il 9 è stato arrestato, il 12 è morto, quindi sono troppi pochi giorni perché la sua salute possa essere precipitata per altri motivi in quel modo.
Hai pienamente ragione. Ecco, quindi dal corpo che avete visto era un corpo che...
Purtroppo noi lì abbiamo visto poco, ma già si vedevano dei segni che non stanno. Purtroppo anche mio fratello in passato ha avuto le sue percosse dalle forze dell'ordine. Non è che sia stata una novità. Come ti ho detto, ha fatto i suoi reati, ha fatto le sue cose. Però non per questo uno deve essere marmenato, insomma. In questo caso poi...
Addirittura. Ma
che è finita proprio male.
Non è prevista in Italia la pena di morte per chi...
Certo.
Allora, ecco, poi a voi poi vi ha interrogato un magistrato, cioè l'inchiesta è partita su...
No, perché noi in realtà siamo stati molto esclusi in tutta questa storia. Pensi che ci è voluto un mese e poco più solo per sapere con un po' di precisione gli spostamenti che ha fatto. Perché lui è entrato all'incirca alle 8 al commissariato della stazione Termini, è uscito alle 2 di pomeriggio. Dopo tempo siamo venuti a sapere che con ambulanza scortata dalla polizia è stato portato all'Umberto I, dove non si sa per quale motivo, forse c'era affollamento, non è entrato, quindi è stato portato al Santo Spirito, dove, come mi ha fatto notare anche l'avvocato, dice è entrato con un codice verde, ma è stato 3-4 ore, gli hanno fatto l'attacco in testa, gli hanno fatto anche troppi esami per essere un codice verde. Lì ha denunciato queste percosse, certo, che il medico ha dovuto mettere su referto. È rimasto una notte lì, praticamente il giorno dopo, anche questa è una delle ultime cose che abbiamo saputo, sempre scortato dalla polizia con l'ambulanza, è stato portato a Viterbo, dove è arrivato il 10, diciamo, tarda serata. Quindi lì a Viterbo è stata una giornata abbondante, diciamo nella notte tra l'11 e il 12 è morto.
E la il referto che dice? La causa della morte qual è? Arresto cardiaco, che però è generico.
Sì, inizialmente perché... addirittura si è parlato di causa naturale. Io l'unico foglio che ho in mano è quello che parla dell'arresto cardiaco, ma logicamente è stato fatto notare che un morto né respira né gli batte il cuore.
Tutti i morti sono per arresto cardiaco, anche se uno ha una schioppettata in testa, poi si ferma il cuore, e quindi c'è, in genere c'è una causa scatenante, anche perché non hai a 90 anni. Se a morte naturale poi arrivi dopo gli 80, così, sa, più o meno. No, era giovane.
No, poi ti ho detto, per il suo attuale stato di salute mi risulta un po' difficile pensare che se fosse successa sta cosa, un giorno mio fratello camminando per strada gli sarebbe fermato il cuore così all'improvviso. Sì, non ci posso credere, no? Ma poi purtroppo dopo quello che ho visto non ci posso proprio credere. Io ti premetto che noi abbiamo visto il corpo interamente il giorno lunedì 14 alle 5:30 circa di pomeriggio, dopo l'autopsia, dopo il dissequestro. Stiamo parlando comunque di 2 giorni e mezzo dopo, non di una vita, non di un corpo che è stato al sole ad agosto. Certo. E purtroppo i lividi, i segni erano proprio esagerati.
Senti, sì, quindi non è partita nessuna inchiesta. Adesso sentiamo Fabio, perché appunto volevo sapere, ecco, non c'è, qui adesso che lui è Fabio, ciao Fabio.
Ciao a tutti e tutte.
Non è partita una inchiesta rispetto a Cristian, però sul caso Cucchi c'è un'inchiesta in corso, anche se sai come la pensiamo noi, penso che tutti qui la pensiamo e non è che fidiamo molto, però per tenere viva la vicenda perlomeno.
Guarda, allora io da quello che so, Claudio mi smentisce se sbaglio, l'inchiesta è partita dalla procura di Viterbo, nel senso c'è un'inchiesta aperta per omicidio addirittura, contro ignoti, ma per omicidio. C'è un'inchiesta che si è aperta a Roma, dallo stesso magistrato che ha disposto, diciamo, tutte le misure per quanto riguarda Cristian. Quindi questa cosa mi puzza anche un po', perché mi sembra tanto una cosa, no? Io apro un'inchiesta perché effettivamente che cosa c'è stato a fare Cristian 6 ore a fare la palletta lì dentro, tanto se è vero che si dovesse essere, no? Se fossero gesti di autolesionismo. Ma ci credo molto poco, francamente, sentendo anche il racconto di Claudio. E quindi, appunto, perché da Roma, cioè dall'ospedale, dal San Giacomo, dal Santo Spirito, scusatemi, viene portato a Viterbo? Questa è la cosa che mi fa impazzire. Per quale motivo viene portato a Viterbo? Allora, è chiaro che un magistrato degno di questo nome, minimamente, non lo so, insomma, debba aprire un'inchiesta su questa cosa. La cosa che sia lo stesso magistrato che ha in qualche modo disposto tutto, diciamo, questo ambaradam all'inizio, mi fa pensare che la vogliano aprire per poi affossarla. Certo. Ed è per questo che comunque sia noi stiamo cercando, abbiamo formato questo comitato con molte difficoltà, perché poi tu sai perfettamente che insomma, la situazione, cioè, Claudio raccontava perfettamente la situazione di Cristian, la situazione comunque sia, anche se stava bene, anche se comunque sia, poi ironia della sorte il lavoro l'ha trovato quando purtroppo non poteva più lavorare, e questa è una cosa, beh, un po' così. Cristian stava bene, Cristian è una persona conosciuta all'interno del territorio, perché comunque era anche una persona simpatica, era una persona che comunque sia, io ho conosciuto Cristian anni fa, insomma molti anni fa, quando appunto occupammo il centro sociale La Strada e facevamo anche delle attività per persone che avevano alcuni tipi di tipologie di problemi, mettiamola così. E quindi, appunto, insomma, se ci sono inchieste, sono state aperte dagli stessi magistrati che le hanno, cioè, capisci? Quindi a me la cosa di cui ho paura è che queste inchieste siano state aperte per poi esserle chiuse, e quindi sta a noi, fondamentalmente.
Questa, a Roma spesso fanno così, quando la famosa vocazione, quando Roma avoca un problema che dovrebbe essere un'altra, è proprio perché a Roma, è chiamato anticamente la Procura di Roma il porto delle nebbie, ci sarà un motivo, no? Perché è tutto nebbioso, non si vede mai chiaro, e quindi penso che pure io per questo motivo qua, anche perché va contro gli interessi del magistrato. Il magistrato, se lui rimaneva in carcere, se rimaneva vivo, deve andare a interrogarlo. Ora, ti pare che un magistrato firma uno spostamento a Viterbo invece di tenerlo sotto casa? Perché il magistrato probabilmente abita al centro di Roma, Regina Coeli ce l'ha sotto casa, no, farà 100 metri, e invece doveva trasferirsi a Viterbo, cioè è fuori.
Giudicato intrasportabile, Salvatore.
E tra l'altro.
Cioè è giudicato intrasportabile.
Certo.
Allora, voglio dire, cioè, ripeto, se io non lo so, insomma, io lo Spallanzani, anch'io ho avuto molte persone amiche che purtroppo, insomma, lì sono rimaste o che comunque sono state, cioè, sono passate. Ma io vedevo, insomma, la gente della penitenziaria che piantonava un malato, che comunque era anche un detenuto, non mi sembra una cosa così assurda, no? Voglio dire, anche se anche il fatto che non sia passato per Regina Coeli neanche un istante.
Al limite c'è il repartino per carcerati, sì, Albertini, qui vicino, sulla via Tiburtina.
Albertini, ma io poi so un'altra cosa, scusa, correggimi se sbaglio, Salvatore. Ma so che comunque sia, in questi casi, in casi appunto dove c'è uno stato di fermo, di arresto, quello che sia, il detenuto o comunque la persona fermata deve essere portata nell'ospedale più vicino.
Esatto. Proprio per evitare caserma, che il tempo, no? Del trasporto.
E mi pare che l'ospedale più vicino sia proprio il policlinico in questo caso.
Certo. Ma infatti lui l'hanno portato in un primo tempo, e non si dice perché l'hanno
dimesso. E il policlinico dice che non c'aveva posto. Ma cioè,
posto
di che stiamo
non c'è
parlando?
A pronto soccorso non c'è posto, c'è sempre gente che non c'è posto per nessuno, non è quel il problema.
Quindi di cosa stiamo parlando? Questo è il problema.
Ci sono troppi punti oscuri, in effetti, troppi punti oscuri.
Sei ore all'interno di una delle celle della Polfer. Ospedali, ha girato più ospedali di Roma lui che mia nonna Porella quando era ancora viva, lo portano e non è ancora stato di arresto, a quanto pare, a Belcolle, che è un ospedale, diciamo una parte, che è un ospedale, diciamo, legato al carcere di Mamma Gialla.
Certo.
Ok. Poi
al carcere, che senso?
Cioè, quando lui già aveva denunciato, quando non era denunciato che le percosse che aveva subito, non era in grado, non era trasportabile. Cioè, voglio dire, a noi qualcuno dovrà risponderci di queste cose.
Certo. Ma io questo dicevo perché pensavo che, anche se il caso di Stefano Cucchi è altrettanto sporco, tuttavia lì qualcosa è scattato, e bene o male, non so se arriveremo, però intanto ci stanno i riflettori puntati e la gente sa che lì c'è qualcosa di sporco. Invece su Cristian hanno messo subito un lenzuolo nero, hanno coperto come dei tremendi, veramente, e non c'è stato nessun giornale che ha avuto il coraggio di sollevare questa vicenda.
Sì, noi abbiamo fatto una conferenza stampa inizialmente, dove sono molti giornalisti.
Ci prendiamo un piccolo stacco, poi parliamo proprio di come il quartiere ha reagito a questa cosa, che è interessante.
Let's go!
Allora, 15:27, riprendiamo sempre così, il cercare di capire i puntini, i buchi neri che sono tanti del, a questo punto dell'omicidio, possiamo chiamarlo, perché comunque della morte sospetta, altamente sospetta, di Christian De Kubis. Dunque, io volevo vedere adesso un po' come cercare di capire come ha reagito il quartiere. Christian era un ragazzo conosciuto, ben voluto, voi vivete un po' nel cuore di Garbatella, insomma, che è un quartiere anche, io ci sono nato, quindi c'ha una sua storia, insomma, importante da questo punto di vista, come solidarietà, come difesa dei diritti di chi viene colpito, in particolare dalle forze dell'ordine. Comunque, come ha reagito il quartiere, insomma, secondo te, Claudio?
No, il quartiere secondo me ha dato la sua solidarietà. Abbiamo fatto una fiaccolata, purtroppo poi in mezzo c'era qualcuno che è uscito un po' dai parametri, ma sinceramente aveva anche i suoi motivi, come mi diceva Fabio proprio ieri, magari quelli saranno i prossimi o possono avere paura di essere i prossimi. Esatto. Magari c'è stato qualche coro contro la polizia, cose del genere, niente di clamoroso, però forse fatto da chi rischia di essere il prossimo.
Certo, se lo sente,
tocca
se lo sente sulla pelle,
certo.
Infatti. È del tutto io l'accetto un fatto così, perché chiaramente un ragazzo che ti dice dopo Christian toccherà a me, quindi visto che non trovo sul piano della società in generale qualcosa che metta freno a questa strapotere, a questa prepotenza delle guardie, io perlomeno fatemi strillare prima di piare botte, fatemi strillare che c'ho ancora fiato,
certo,
che so dei carogne, penso questi avranno strillato, niente.
Sì,
niente,
sì. No, perché poi invece ti dicevo, la gente ha partecipato, famiglie, è riuscita anche abbastanza bene, insomma. Sono stati affissi cartelli in tutto il quartiere, anche oltre, anche in altre zone. Una cosa che volevo dire è che a giorni, sempre per cercare di non far andare troppo nel dimenticatoio questa storia, manderemo una lettera sia al Ministero degli Interni che a quello di Grazia e Giustizia, cercando di tenere viva la notizia, di chiedere anche spiegazioni a chi è più in alto, a chi forse se dedica un po' di tempo a questa cosa potrebbe anche fare una chiarezza migliore o maggiore, insomma.
Ma sulla reazione del quartiere, io stavo riflettendo un po', no? Garbatella è un quartiere che ha mantenuto ancora e sta mantenendo ancora il proprio popolo all'interno, e questo è una cosa che chiaramente caratterizza quel territorio. Io poi quando parlo di territorio non parlo delle bandierine, che c'è della mappa, nel senso non parlo qui c'è l'associazione Tot, qui c'è la parrocchia, qui c'è il centro sociale, il territorio significa poi entrare nelle storie delle persone, significa comunque sia farci i conti. E pensavo che in 20 anni ormai quasi, insomma, che io anch'io sono nato alla Garbatella, poi sono andato via, però insomma da quasi 20 anni poi ci sono tornato occupando, no, il centro sociale e la strada. Se fosse successo un po' di anni fa sarebbe stata ci sarebbe stata una reazione completamente differente, proprio perché quelle stesse persone 20 anni fa, quando ancora, scusatemi la digressione un attimino, cioè, però per capire la complessità bisogna un attimo rendere complesso il discorso, no, da quando appunto poi le case popolari sono state messe in vendita, da quando comunque sia esiste un'università a Roma 3 che ha comprato, ha speculato su quel territorio, e quindi il cambiare, cioè a mantenere il proprio popolo significa appunto mantenere anche le proprie radici, la propria memoria.
Quindi è cambiata, okay? La composizione
e quindi
sociale
sta cambiando in qualche modo, sta cambiando. Se fosse successo anche 10, 12 anni fa, sarebbe successo un casino. Cioè il commissariato Colombo, non lo so se stava ancora lì, non lo so, io lo dico anche lo dico anche con un po' di rabbia, io chiedo scusa, però era un mio amico. Voglio dire, quindi chiaro che adesso quando siamo andati a tacchinare, a volantinare, la gente, le persone comunque chiedevano, erano anche perché conoscevano Christian, anche perché comunque dice Dio, domani può succedere a me.
Infatti.
No? E, certo non ci sono forme organizzate di persone che in qualche modo, però io penso che appunto un po' di anni fa questa cosa poteva avvenire, sarebbe avvenuta anche spontaneamente. Certo. Noi ci stiamo lavorando, cioè non è che non ci stiamo lavorando. Del comitato poi fanno parte, il comitato serve chiaramente a comunicare all'esterno, a queste iniziative, ma è sempre aperto, insomma. Anzi, volevo ricordare un attimino la mail del comitato, sì, se scusami, dicela. Approfitto, www.cristiandecupis.it. Quindi per chiunque volesse mettersi in contatto basta aprire questa. Il problema appunto è che chiedendomi, cioè, facendo questo discorso qui, cioè, si risale poi a tutta una serie di complessità che un territorio come un territorio del genere, ma così come San Lorenzo, non penso che i quartieri popolari poi siano così differenti tra di loro, insomma. Il problema è riuscire a mantenere quel concetto di solidarietà, di comunità, che comunità non, cioè comunità proprio nel senso che se toccano te, toccano me, se comunque sia c'è un problema, c'è qualcuno che comunque sia lo risolve da un'altra parte, cioè il lavoro di comunità è quello che è sempre stato tentato di fare, da quando perlomeno insomma io ho fatto politica in quel territorio e ancora esiste una scuola popolare, per esempio, che il centro sociale La Strada sta mettendo in piedi, esistono tante realtà che in qualche modo... Esiste un municipio solidale, se vuole chiamare il municipio delle Fosse Ardeatine, perché comunque sia tra Porta San Paolo, Fosse Ardeatine e Montagnola, insomma lì non è che non è successo niente durante il periodo. No.
Ecco, voi, tu pensi che appunto questo comitato, no, che adesso parte sull'onda di un fatto, però vuole rimanere permanente, possa essere da coagulo per riprendere quello che dici tu, quel senso di comunità, cioè quel senso di coesione che una volta aveva spontaneamente, però oggi, stante anche l'aggressione diciamo dei palazzinari, cioè della scomposizione interna della gente che c'era, un po' rischia di perdere, comunque sta perdendo. Quindi, perché io credo questo, che l'unico, poi ne stavamo parlando pure prima, che l'unico modo, appunto, Stefano Cucchi, Alibrandi fuori Roma, adesso Cristian, e probabilmente, visto che questo era andazzo delle forze dell'ordine e visto che la situazione, lo dicono tutti i giornali, pure il Sole 24 Ore, siamo in piena crisi, quindi il peggiore, se sta un ragazzo su tre sono disoccupati, cioè il disastro è totale, quindi il malessere crea tensioni sociali, indubbio. Queste non trovano ancora uno sbocco chiaro politico, perché non ci stiamo un po' ancora arrabattandoci, e quindi la tensione sociale provoca quello che le tensioni, sulle quali, siccome in Italia tutto è ordine pubblico, la TAV pure abbiamo visto è diventata non un problema politico economico di una zona ambientale, ma problema di ordine pubblico, quindi qualunque cosa da re diventa un reato, quindi qualcosa per frenare questa arroganza, questa eccessiva, insomma, no, aggressività del mondo della pubblica sicurezza, carabinieri, polizia, finanza, perché poi tutti insieme, ecco, è la presenza nel territorio di un sistema di resistenza, cioè di denuncia, di resistenza, ecco. Questa cosa pensi che possa, ovviamente col tempo.
Io non so se un comitato pure eterogeneo, insomma, nel comitato abbiamo da Sant'Egidio, per esempio, al municipio stesso che si è costituito all'interno del comitato, alle realtà sociali del territorio, cioè, è abbastanza composito, voglio dire. Certo, è un momento dove si può anche discutere, ricomporre, no, a livello... Io penso che però siano più i fatti, nel senso, credo che, ecco, lo ripeto, insomma, una scuola popolare che accoglie persone che appunto la scuola non vuole più, o semplicemente che non riescono a entrare all'interno di quei meccanismi perché sono immigrati, perché poi c'è anche questo, no? Penso che serva di più agire sul discorso della vendita che sta avvenendo, appunto, ripeto, di tutte le case popolari, perché ormai stanno arrivando le lettere sulla cultura, come fanno anche altri compagni che stavano alla strada, oggi stanno alla casetta rossa, insomma, intervenire su tante piccole cose e rimettere insieme questi pezzi, sempre attraverso un ragionamento che sia un ragionamento che porti poi a uno sbocco, a un'autodifesa anche di questa comunità, perché le comunità poi devono esistono, ma in quanto poi si devono anche autodifendere, capisci? Ecco perché ti dicevo che forse 20 anni fa, 15 anni fa sarebbe stato molto molto differente, ok? Quando io, nel momento in cui ho conosciuto Cristian, sarebbe stato differente, un Cristian a Garbatella sarebbe stato differente. Quindi sicuramente il comitato va bene, ok? Il comitato va benissimo, qualsiasi forma che si organizza intorno a qualsiasi cosa va bene, ma bisogna anche proporre, però bisogna, secondo me, qualcosa che possa in qualche modo ridare quel senso di comunità e di dignità a un territorio, deve costruire, deve essere un qualcosa che va in movimento e costruisce.
Ecco, che iniziativa avete in corso? Proprio allora, come... sul caso specifico di Cristian, ma anche poi in generale.
Vado io là? Ok. Come comitato, allora, noi abbiamo pensato, dopo questa fiaccolata, che comunque sì, è andata bene, però vogliamo portare il tema di sia di Stefano Cucchi e di Christian De Cupis, vogliamo portarlo fuori da quel territorio, perché fino adesso, insomma, ci siamo, il municipio si è reso disponibile a ospitare iniziative del comitato, il comitato stesso, la conferenza stampa. Per fortuna abbiamo anche un municipio che ci permette di fare queste cose, eh? Siamo anche un po' fortunati. E dopodiché abbiamo pensato che comunque sia ci dovesse essere un'attenzione molto più grossa a questa situazione, ma a tante altre. Metterla vicino al caso Cucchi, che è simile con tutte le differenze, ma comunque sia è simile, e insieme, appunto, come comitato, costruire un'iniziativa all'interno di un luogo istituzionale, in modo da poter invitare parlamentari, perché serve tutto ciò, partendo dal discorso del nuovo piano carceri, no? Che tra le altre cose, oltre alle carceri private gestite da chissà chi eccetera, voglio vedere poi come chi entrerà, come faremo, va bene, ma prevede una cosa che a me francamente, cioè, mi ha fatto riflettere, no? non a caso poi c'è uscita fuori questa cosa, che tu puoi essere tratto in arresto e tenuto 48 ore all'interno delle celle di qualsiasi commissariato
sì, o caserma di
ora campo. Dove è morto? Dove l'ha prese le botte Cristian? Dove sarebbe l'autolesionismo di Cristian? Dove sarebbe avvenuto nel caso, ok? All'interno di una cella, certo. 6 ore solo là.
Ma sì, ma ne abbiamo parlato appunto
Stefano Cucchi lo stesso.
Ne parlavamo pure prima fuori onda, che in realtà, mentre il carcere è bruttissimo, lo sappiamo, però in carcere, quando tu arrivi in carcere, trovi altri compagni come te, altri detenuti, quindi se ti menano urli, la voce circola, e poi le guardie che girano sono tante, non è il gruppetto, e poi ci passano, nel carcere stanno pure lavoratori civili, educatori, psicologi, cioè, quindi il carcere c'ha un minimo molto poco rispetto a quello che dovrebbe avere, però rispetto a, invece lì sei tu e le guardie che ti hanno arrestato, su cui come minimo qualche parola è volata, perché se ti fermano in mezzo alla strada e tu pensi che l'hanno fatto non dovevano, è chiaro, come minimo non imbruttisci, cioè, voglio dire, se no, quindi con quelli con cui hai litigato fino al momento prima ti tengono tutta due notti, 48 ore sono due notti, due giorni, è tanto, è troppo, in una situazione in cui non hai nessuno a cui se strilli non ti sente nessuno, perché sanno solo le guardie. In genere i commissariati o le caserme sono appunto un po' defilate dal territorio, e poi appunto stai completamente in loro balia, in balia loro.
Ma poi non ci dimentichiamo altra cosa, per esempio un anno e mezzo fa al Quadraro quella ragazza violentata. Cioè, voglio dire, certo. All'interno di una caserma, cioè, voglio dire, dei carabinieri, certo. Però, mi veniva in mente così come mi viene in mente, sì, appunto del cittadino magrebino che si sarebbe impiccato, certo. Voglio dire, no? Cioè, quella del Quadraro fu veramente una cosa che sarebbe stato altro che, però sì, capisci, sì, in base a questa cosa qui, in base a questa idea del nuovo piano carceri, abbiamo pensato, e che poi appunto ci riporta a due casi specifici in qualche modo, se non a più, però in questo caso cominciamo da questi due, che sono secondo me appunto ancora da approfondire molto meglio, e a creare appunto un dibattito grosso, un'iniziativa a Palazzo Valentini, invitando vari politici del PD, che sono quelli che si sono occupati, per esempio il senatore Ignazio Marino, Manconi e altri, insomma, che si sono occupati sia del caso Cucchi sia del caso De Cupis, perché qualcuno anche ha fatto l'interrogazione parlamentare, e con gli avvocati, con lo stesso garante dei detenuti
Angelo Marroni,
che comunque sia da oggi partiranno questi inviti, ecco, li sto preannunciando, però oggi partiranno questi inviti, tendenzialmente la vogliamo fare per il 24 di febbraio, data utile, perché non sappiamo, insomma, se poi passa questo discorso del nuovo piano carceri, certo, e poi appunto va tutto in cavalleria, quindi vorremmo farla prima possibile, ma costruirla in maniera seria, e chiaramente l'iniziativa è aperta a tutti e a tutte, certo. E chiaramente, insomma, appunto, io tengo ancora a ricordare per chiunque volesse in qualche modo sapere, avere informazioni, mettersi in contatto con noi, la mail è www.cristiandecupis.it, quindi per qualsiasi informazione, qualsiasi adesione a questo comitato, questa è la nostra mail, e niente.
Vi incontrate in qualche posto? C'è già un luogo dove
siamo un po' itineranti, diciamo, siamo incontrati in municipio, siamo incontrati alla strada. ancora, sì, cioè, sì, diciamo ancora non esiste un posto fisico, però io credo che dopo questa iniziativa, che comunque sia raggiungerà un carattere, dove appunto Ilaria Cucchi, scusami, volevo invitare anche Ilaria Cucchi, sì, me l'ho dimenticato, certo. E credo che dopo questa iniziativa, dove chiaramente riusciremo a dare un po' di respiro anche a questa, perché a noi serve questa iniziativa fondamentalmente, sì, per entrare nello specifico, per capire, però su questo ci sono gli avvocati, ci sono le lettere ai ministri, le cose eccetera, ma ci serve per tirare fuori il problema, per farne riparlare e perché non accada più a nessun altro, esatto, questo fondamentalmente è questo, è quello che noi ci auspichiamo. Grazie Salvatore.
Grazie a voi. Allora ci prendiamo un altro stacco musicale e poi
well, after eating that chicken vindaloo, I wanna be well. What the-
Bene, 15:45, riprendiamo quindi in diretta. Allora, a fianco appunto, intanto volevo ricordare con due parole che appunto i casi sono tanti, e questo ultimo successo proprio 3 giorni fa di questo ragazzo Yusuf, un ragazzo magrebino ma marocchino, dicono le cronache, tra l'altro un ragazzo che stava anche lui nel mezzo, diciamo, un po' come Cristian, nel mezzo al movimento, perché stava nell'occupazione di case di Firenze, quindi era un compagno conosciuto, infatti nel movimento di lotta per la casa di Firenze ha fatto un comunicato, era un ragazzo così che sì, c'aveva qualche volta, tanto tendeva a bere ogni tanto un po' di più, ma non mi pare che in mezzo mondo beve non è un crimine con cui si è mai, voglio dire, dare sulla parte è prevista la pena di morte per chi beve, insomma, no? Vabbè. E il caso
dal bar, insomma.
Appunto, la che... dal bar. Ecco, Yusuf che cosa ha fatto? Anche lui è stato fermato perché dice che era ubriaco, l'hanno fermato, anche lì scazzottature varie, no? Ovviamente da una parte verso l'altra, c'è chi mena e chi le prende, poi è stato portato in commissariato e la mattina dopo è stato trovato, dicono, impiccato alle grate della porta. Ora tutti sanno, chi c'è capitato che le grate stanno circa 1,90 m da terra. È difficile impiccarsi alla provata a un'altezza di 1,90 m perché il corpo non c'ha il peso con cui poi ti permette. In più il cappio era fatto, dicono, con le strisce della coperta, a parte che qualcuno dice che non c'aveva le coperte questa cella di sicurezza, ma anche se ce l'avesse, le coperte sono talmente spesse che è difficile poi tagliarle. E poi questo ragazzo ubriaco non, come faceva avere la freddezza di mettere in piedi una cosa così precisa, tagliare le strisce, annodarle, fare il cappio, insomma qualcosa non quadra assolutamente nulla anche lì in rispetto appunto al caso di Youssef. Quindi un altro morto, troppi morti, cioè veramente in queste situazioni. Allora, quindi tornando al caso di Christian, così Claudio, insomma, come questa triste vicenda, insomma, come ti senti, c'hai voglia di lottare, cioè di continuare a fare qualcosa perché appunto non ci sia un prossimo, o perlomeno cioè, non ci sia un prossimo ragazzo che sia di Garbatella, di Torpignattara, che ne so, del Quadraro, che di nuovo ha in mano e dà in escandescenza, ma è normale dare in escandescenza se uno subisce un fermo che ritiene ingiustificato, no? Però no. In genere la cosa finisce lì, e invece appunto questi pestaggi cominciano, non solo ci sono sempre stati, ma diventano talmente pesanti che portano alla morte. Per ammazzare un ragazzo come è stato Stefano Cucchi, come Christian De Kubis, insomma, che non sono persone di 90 anni, insomma, di botte bisogna darne tante, e anche nei punti dove, insomma, del corpo dove, per esempio, i fianchi che colpiscono i reni, quello è un vecchio vizio delle guardie che purtroppo conosciamo bene.
Insomma, io ti premetto. Purtroppo sono pure in un periodo della mia vita molto pesante, ho perso il lavoro, ho problemi a casa, mia moglie ha problemi di salute, mia figlia pure, mi ci mancava solo questa. Però, vedi, mi hanno proprio rismosso proprio le cose ataviche. Io ero bambino e pensavo, avendo i miei zii a cui ero molto affezionato, che purtroppo hanno fatto una brutta fine, sinceramente pensavo che quando loro commettevano qualcosa venivano presi, malmenati e arrestati. Pensavo che fosse una prassi normale da bambino, e invece questa cosa di malmenare non dovrebbe esistere. Io voglio fare un appello proprio a chi sta più in alto, a chi potrebbe risolvere queste cose anche rapidamente, anche con chiarezza, ovvero deve essere come qualsiasi altro lavoro. Se uno non è capace, se uno sbaglia, cambi lavoro o venga punito per quello che ha fatto, perché queste cose poi stanno creando una specie di fobia nella gente. C'è gente che ha paura solo della divisa, praticamente, e io non voglio fare neanche di tutta un'erba un fascio. Guardi, io lo dicevo l'altra volta proprio all'ispettrice della zona Colombo, del commissariato lì della Garbatella: per quello che ho visto in vita mia ce la dovrei avere pure con uno che c'ha la divisa dell'AMA. Invece non cerco di non farmi coinvolgere, perché come in qualsiasi settore opposto ci sono persone serie e persone che non lo sono. Allora di fare proprio un certo senso una pulizia.
Però vedi, Claudio, è vero quello che dici tu, no? Chiaramente abbiamo incontrato anche tra i secondini, cioè le guardie carcerarie, ci stanno tipi diversi, però queste strutture cosiddette militari, perché sono strutture militari, non è come se tu vai al mercato e trovi sì. quello che c'è il banchetto che è simpatico, quello che c'è l'altro banchetto invece è violente, lì ognuno risponde per sé. Queste strutture militari hanno un vertice, dicono, gli fanno i corsi di aggiornamento, gli dicono come comportarsi, hanno un loro codice di disciplina che se uno lo trasgredisce viene o messo sospeso o cacciato via. Sono soggetti anche loro al codice penale, quindi in Italia il codice penale, siccome risente ancora quello, è ancora quello del periodo fascista, le tutela abbastanza le forze dell'ordine, a differenza per esempio del codice inglese, dove invece, o del nord, in Nord Europa, dove per una cosa così una guardia, se viene dimostrato che ha usato maltrattamenti verso una persona che stava in suo possesso, si viene fino a 20 anni. Qui invece abbiamo visto a Genova, no? Dicevamo prima, male che gli vada, vanno a finire con 2 anni con la condizionale, quindi il carcere manco vedo. Ma non è quello, non è perché vogliamo andare i guardi in carcere, noi vogliamo soltanto che cessi questa bruttura. Il carcere già è molto brutto, se ci vanno i guardi diventa ancora più brutto, quindi non è il caso di mandarle lì, è il caso proprio che cambino registro. E quindi ecco, questo è il problema, un'attività sociale per far capire che insomma non ci siamo più a sopportare queste aggressioni, queste malversazioni, questo è un po' il concetto.
Certo, perché Guarda, una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi, purtroppo sono esperienze che ho avuto anche da bambino, perché a volte poi anche loro tendono a fare branco, allora si parla tanto del branco per strada, dei ragazzi che fanno... A me a volte è capitato che mio zio mi diceva, no ma c'era un poliziotto bravo che voleva difendere, ma praticamente l'hanno messo in mezzo poi gli altri, perché praticamente poi se ti comporti diversamente vieni additato dagli altri, o comunque... Addirittura quello bravo magari è costretto, tra virgolette, a seguire la corrente degli altri, a mettere le mani addosso per non sentirsi diverso, non essere trattato diversamente. Esatto. Si crea una corporatura, non so come definirla.
Tra di loro, siccome io ho conoscenza un po' del carcere, mi ha portato a sentire, quando vedono una persona troppo per bene, tra di loro, la chiamano la femminuccia. Mm. E poi gli rimane, pensa che sottocultura che c'hanno anche da, per dire. Queste, quindi lo so, è così purtroppo, però apposta per questo, però siccome sono strutture in qualche modo verticali, noi pretendiamo che i loro superiori, certo, impongano certe cose, altrimenti li attacchiamo politicamente. Il fatto che, perché questi dipendono dal ministro degli interni, poi in fin dei conti il questore, il loro diciamo livello di comando, c'è il questore sopra di loro, prima del capo commissariato, poi c'è quello, e poi c'è il ministro degli interni. Il ministro degli interni deve rispondere.
Infatti noi con la lettera scritta dalla famiglia sia al ministro degli interni che al ministro di grazia e giustizia, ma anche con questa iniziativa che vogliamo fare con le prossime, cioè è talmente brutto quello che accade in questi casi, perché è un calpestare quel minimo di democrazia che c'è rimasta, è un creare terrore, è un creare paura, è un creare morte alla fine. E certo, nel nostro piccolo, perché tutti quanti lo facciamo, lo fate voi con questa radio, lo facciamo un po' tutti, però da questo episodio che è accaduto, appunto, dallo schifo che comunque ne viene fuori, vogliamo appunto che ci risponda qualcuno che sta in alto, cioè chi li comanda questi, chi li comanderà quando le carceri saranno private? Chi andrà a vedere in quei cazzo di tunnel sottoterra delle cellette come sta il detenuto Tot, capito, che magari si impicca o non si impicca o gli menano o si autoflagella, perché no? Chi è che garantirà qua? Chi garantisce cosa?
Chi risponde, chi si assume
e
la qualcuno responsabilità?
Qualcuno ci deve rispondere, deve rispondere alla società civile. Sì, sì. Questo è quello
senza
che noi vogliamo.
Senza che si chiamino tecnici o non tecnici, noi il ministro sarà te che deve rispondere, perché è responsabile più della guardia che ha sferrato il cazzotto.
Sarà pure tecnico, ma ce l'ho messo io.
Certo, quindi qualcuno ce l'avrà messo, quindi dovrebbero rispondere. Bene, noi ti ringraziamo Claudio, qualunque cosa, noi siamo vicini come radio, quindi qualunque notizia, la notizia del 24 quando è precisa mandateci la locandina che la diremo
sicuramente,
e altre iniziative che pensate di fare nel quartiere, o anche altre notizie che poi avete sulla situazione, speriamo che qualcosa si apra un po' di luce in questo buio pesto, ce la puoi comunicare.
Noi sì, io intanto ti ringrazio a tutti gli ascoltatori. Le ultime cose che abbiamo saputo è che non aveva lesioni al cuore, al cervello, sono le prime cose che sono uscite dall'autopsia. Una cosa che cui sono rimasto un po' male, che il mio medico di parte avrebbe detto che non c'erano grandi segni, allora comincio a pensare che forse io soffro di allucinazioni per quello che ho visto. E ora c'è stato quest'ultimo fascicolo aperto di nuovo a Roma, che spero solo che il pubblico ministero faccia il suo dovere,
e questo...
perché l'evidenza è un po' esagerata,
e se non lo farà lui lo farà qualcun altro, certo, speriamo, insomma, certo, ecco, certo.
No, infatti probabilmente se è come noi sospettiamo, ma speriamo di sbagliarci, mettano subito sotto la cenere, sotto la sabbia anche questa vicenda, con tutte le contraddizioni che ci stanno, evidentemente anche qui dalla procura aspettiamo, dovranno assumersi responsabilità, perché non possono nascondere.
Ah sì, dovranno fare un po' di chiarezza, dovranno dare qualche risposta, perché i punti oscuri sono troppi.
Sono troppi.
Noi ci abbiamo messo un mese e mezzo solo per capire gli spostamenti precisi che ha fatto.
Cose tra l'altro veramente assurde, no? Non sono mai successe, noi seguiamo le vicende del carcere tutti i giorni, non è? Cioè, carceri sono pieni, Bibbia, Regina Celi, seguiamo molte vicende, questo fatto di essere trasferiti appena arrestati fuori Roma è la prima volta che succede, da quando io conosco i Galera e poi le conosco da parecchio, insomma, dopo l'interrogatorio del giudice, dopo che è finita l'istruttoria, come si chiamava una volta, vieni mandato dove vieni mandato, e poi ti richiamano per il processo, perché devi ritornare comunque per il processo, si fa nel posto dove è avvenuto il fatto, tra l'altro, e comunque poi dopo, che in genere ti spostano quando sei, dopo la condanna, dopo la prima condanna ti sbattono dove ti pare, insomma, però nel periodo dell'istruttoria tu rimani lì perché devi avere la possibilità di parlare con l'avvocato, quindi il diritto di difesa dovrebbe essere tutelato, e la passione di parlare col giudice, perché anche col giudice è un tuo diritto quello che casomai di dire la tua versione dei fatti. Però qui si calpesta proprio, come dicevi te Fabio, quel minimo che c'è rimasto, ma è rimasto proprio poco, eh? Però insomma, ecco, non ci stiamo a farci rivare tutto, perché non può andare bene. Bene, ti ringrazio Claudio,
grazie a te.
Un grosso abbraccio da parte di tutti noi e grazie a te Fabio, un buon lavoro, mi raccomando.
Grazie, arrivederci a tutti e a tutti.
Ebbene, quindi termina questa puntata di Della Conte, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, dedicata appunto in particolare alla strana morte, chiamiamola così, di Christian De Cubis, un ragazzo di Garbatella, che ci sta nel cuore sia lui sia il quartiere dove è successo. Ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa, sugli 87.9, sempre dalle 15 alle 16. Buona libertà a tutti.